Love is my farm, fruit is my bed, this is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Love is my farm, fruit is my bed, this is my food.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti alla puntata numero 86 di Radio Sai Global Harmony Italia. E come di consueto partiamo con le news. Comunicazione del Presidente nazionale, emergenza terremoto Nepal. Come già sapete dagli ultimi bollettini sulla situazione in Nepal e da quanto affermato dal dottor Narendra Reddy, anche in occasione della pre-conferenza mondiale che si è tenuta a Madrasai Varallopombia il 1º, 2º e 3º di maggio, per sostenere l'impegno locale dei soccorsi. La Satya Sai International Organization ha immediatamente trasferito fondi allo Sri Satya Sai Central Trust del Nepal e continuerà a sostenere questo servizio. La Satya Sai International Organization del Nepal ha cominciato ad offrire cibo, acqua, abiti, riparo e assistenza medica alle vittime della catastrofe, compresi i pazienti degli ospedali, e sta anche organizzando donazioni di sangue e portando aiuti agli ospedali locali. Questo ci rassicura e siamo veramente lieti che qualcosa i devoti Sai possono realmente fare. C'è grande necessità anche di cibo e riparo. Oltre 500 volontari Satya Sai stanno servendo ogni giorno più di 6.000 pasti caldi a chi ha fame. I responsabili locali della SSIO, il presidente della zona 4 e il presidente del comitato della Satya Sai International Organization per i soccorsi nelle calamità naturali hanno comunicato che in questo momento non è sicuro né consigliabile per i volontari internazionali SSIO viaggiare nel Nepal a causa dell'accesso limitato alle strade e alle vie aeree, per le continue scosse di assestamento e per motivi di sicurezza, come consigliato dalle autorità governative locali. I volontari Satya Sai saranno informati sulle opportunità di servizio quando la situazione sarà migliorata. Alla luce di quanto evidenziato, c'è la necessità immediata di un tetto ai desideri. Pertanto, tutti coloro che vogliono aderirvi possono farlo attraverso i centri gruppi SAI. In questo momento è necessario anche pregare molto per le nostre sorelle e i fratelli del Nepal, affinché Swami possa aiutarli a superare queste enormi difficoltà ed alleviare le loro sofferenze.
Attività internazionale. La 10ª conferenza mondiale, che si terrà a novembre 2015, e la conferenza sull'educazione spirituale SAI, SSE, dell'1, 2 e 3 agosto 2015, necessita di volontari sotto il diretto coordinamento del Comitato degli Eventi, coordinato da Leonardo Gutter. È iniziata la pianificazione e la preparazione di queste importanti conferenze. Sono stati creati 4 grandi gruppi alle dipendenze del Comitato degli Eventi, vale a dire media, sede, gestione ospiti e programma, sotto la supervisione dei capigruppo e della direzione esecutiva. Ogni gruppo ha la supervisione di più squadre, con compiti specifici. Ogni squadra sarà composta da un numero di volontari sotto la supervisione di un team leader.
Sarebbe opportuno conoscere al più presto i nominativi dei volontari provenienti da ogni zona per fare servizio in queste squadre per le due importanti conferenze SSIO sopra menzionate. Questa è una meravigliosa opportunità di servire i nostri fratelli e sorelle in SAI e mettere in pratica quello che è emerso dagli ultimi circoli di studio sull'amore e il servizio. È necessario individuare i nominativi dei volontari che vogliono prestare servizio in base alla loro competenza, esperienza e disponibilità. Ovviamente è richiesta la loro presenza a Prashanti Nilayam durante l'evento.
Ed eccoci all'ala spirituale. Nel weekend 6 e 7 giugno nel complesso di Madersai si terrà un incontro nazionale sul tema Vivere la Gita. Le schede di partecipazione sono già state distribuite e le potete richiedere nei centri e gruppi Satya Sai. A breve verrà diramato il programma dettagliato delle due giornate.
Sempre per l'ala spirituale del coordinamento Triveneto, il 21 giugno 2015 presso la sede del gruppo Satya Sai di Conegliano si terrà il recupero del corso di formazione organizzato dall'ala spirituale nazionale. I relatori saranno Giuliano Giucastro, Carla Gabbani, Vanna Dal Pozzo e ovviamente Antonella Ascenzo, che attualmente ricopre il ruolo di coordinatrice nazionale dell'ala spirituale.
Per l'ala spirituale del coordinamento Piemonte. Ala spirituale. Sabato 13 giugno dalle ore 9:30 presso il centro Satya Sai di Torino C in via Principessa Clotilde 44, il progetto della scuola di musica proseguirà il suo percorso. Condurrà i lavori della giornata niente meno che Gabriele Ducrot, che per anni è stato coordinatore della scuola canto nazionale e ha dato vita a Radio Sai Italia. Una esperienza da non perdere.
Il nostro bravo Ducrot sarà anche domenica 14 giugno, sempre nella sede del centro Satya Sai di Milano B, in via Savona numero 7. Gabriele Ducrot, che per anni è stato coordinatore della scuola canto nazionale e ha dato vita a Radio Sai Italia, sarà nel centro Satya Sai di Milano B per un seminario sulla devozione, il ritmo e la melodia. L'incontro è aperto a tutti i centri delle altre regioni e per tutti i devoti interessati. Si potrà pranzare tutti insieme con il cibo offerto dai membri del centro.
Nuovamente per l'ala spirituale del coordinamento Lombardia. Sabato 13 giugno, presso la sede del centro Satya Sai di Milano B in via Savona, Giancarlo Rosati, medico, ricercatore spirituale, scrittore ed ex presidente nazionale dell'organizzazione Sri Satya Sai Baba Italia, terrà la tanto attesa conferenza durante la quale ci parlerà del suo ultimo libro e dei molti interrogativi che oggi più che mai sono oggetto di riflessione dei tanti ricercatori spirituali. Per partecipare ed avere la possibilità di rivolgere al relatore una domanda, è pregato di scrivere a centro.sai.milano.b@satyasai.it.
Eccoci all'ala educativa. Domenica 21 giugno, sempre nel complesso di Madersai, si svolgerà il periodico incontro SSE Educazione Spirituale SAI a coordinamenti riuniti Lombardia e Piemonte. Questa attività, lo ricorderete, coinvolge da diversi anni i bambini e le loro famiglie che, con le splendide educatrici, sviluppano temi di interesse comune.
Ala servizio sabato 27 e domenica 28 giugno, sempre nella nostra amata Madersai, si terrà il consueto weekend dedicato ai disabili del progetto Sollievo.
Per l'ala di servizio del coordinamento Emilia. Tutte le domeniche da oltre 15 anni nel centro Satya Sai di Faenza viene effettuato il servizio mensa e distribuzione pasti a circa 50 persone e a volte raggiungono le 80 unità in particolari festività, quali Natale e la Pasqua. Pertanto quei devoti che fossero interessati a partecipare attivamente a questo meraviglioso Seva sono invitati a mettersi in contatto con la presidente del centro, Antonia Alpi. centro.sai.faenza@satyasai.it. Nella giornata dedicata al Mahasamadhi di Swami, la mensa allestita presso il centro è stata aperta tutto il giorno. Sono stati serviti più di 140 pasti, distribuiti decine di asporti e donati ben 180 pacchi doppi di generi alimentari. È stata una di quelle giornate in cui la famiglia Sai, nell'unità dell'obiettivo e degli sforzi, trova la propria e la più bella ragion d'essere.
Vogliamo segnalarvi infine che si è spenta recentemente, con nostro dispiacere ma per suo meraviglioso gaudio, nelle braccia di Baba, Teresa Cotizzelati, fondatrice del centro Satya Sai di Roma B negli anni 90 e presidente dello stesso centro per circa 8 anni. A lei un amorevole ricordo carico di gratitudine, perché è grazie a devoti come lei che l'organizzazione Sai è stata traghettata fino ai nostri giorni. Ed ora, cari fratelli e sorelle, il tema di questa puntata. Questa puntata l'abbiamo dedicata all'umiltà, argomento che ci è stato suggerito da più devoti che con tutto l'affetto e l'amore ci hanno pregato di voler cercare per loro tutte le frasi di Baba sull'umiltà. Buon ascolto. Partiamo con degli stralci dai discorsi dell'88-89 volume primo, pagina 156. L'umiltà costituisce l'indispensabile forza vitale del sapere, una virtù che manca agli eruditi d'oggi. Tutto quanto viene fatto non tiene in alcuna considerazione il futuro della nazione. Ecco la ragione per cui nell'uomo d'oggi mancano sia la saggezza che questo potere di discernere, tanto utili e costruttivi.
Umiltà, contegno, disciplina, pagina 161. Anticamente l'istruzione esigeva molto rispetto. Gli studenti allora vivevano una vita semplice e naturale, non basata sull'esibizionismo e sulla competizione come fanno oggi. Sia l'abbigliamento che il contegno erano molto dignitosi e lodevoli, improntati al massimo riguardo. Voi ora non avete l'idea di quanto grande fosse la loro umiltà. Non capite che cosa sia implicito nel contegno e nella disciplina. A che serve l'istruzione se non si comprendono queste tre nobili qualità? Occorre dare alla vita un carattere di onorabilità ed aiutare la società col proprio ed altrui benessere. Nel contempo andrebbe seguito anche il sentiero spirituale, perché il cammino della trasformazione non parte dal naturale per giungere allo spirituale, bensì dallo spirituale per arrivare al naturale. Al contrario, gli studenti che vorrebbero dominare la natura ne sono diventati schiavi, soffrendo la mancanza di verità e di rettitudine. Non sono in grado di capire il senso della retta azione.
Dai discorsi 88-89, volume 2. Umiltà e purezza, pagina 166. L'umiltà per uno studente è requisito essenziale. Abbiate rispetto per i vostri genitori. Amateli. Siate servizievoli verso i vostri educatori, verso la società e verso tutti gli altri esseri umani. Solo con questo senso di unità avrete purezza e, con questa purezza, avrete divinità. Se non c'è unità, non c'è purezza. Dove manca l'unione, c'è ostilità.
Magnifica, magnifica.
La scienza di Dio.
Bellezza interiore, pagina 44. Parvati, la figlia del monarca degli Himalaya, era il sommo della bellezza fisica. Ciononostante, ella dovette acquisire la qualità di sattva, distruggendo l'orgoglio della bellezza personale e il suo innato egotismo per mezzo di una intensa ascesi. Doveva risplendere nella bellezza dello spirito. La leggenda narra che Manmata, il dio dell'amore, che progettava di richiamare l'attenzione di Shiva solo sul fascino della giovane bellezza di Parvati, fu ridotto in cenere. Questo fatto sta a significare che la coscienza divina, Vidya, non può essere ottenuta finché si è presi nei lacci dell'ego. Quando uno si munisce di Vidya, l'orgoglio sparisce.
Manmata e Shiva, pagina 45.
Invece, in questi giorni, si crede che la presunzione e la superbia aggiungano fascino alla conoscenza acquisita. Bisogna rinunciare all'attrattiva che una persona esercita per via della sua cultura nei vari campi del sapere profano. Solo in quel caso si può manifestare la genuina ed innata divinità di un individuo e solo allora la sua personalità, che è il sé, sarà in grado di accettare il divino. L'ego funge da manmata, è l'agitatore della mente e deve essere ridotto in cenere per mezzo dello scontro con la visione divina. Il divino, l'Isvara, non si concede al fascino fisico, all'autorità mondana, al potere muscolare o finanziario. È questo il significato interiore dell'episodio di Manmata.
Liberazione e fusione, pagina 45.
Parvati si sottopose, vale a dire sottomise la propria consapevolezza egoica, a penitenze durissime, al sole e alla pioggia, alla fame e al freddo, e così si trasformò. Alla fine Ishvara, Shiva, l'accettò come metà di se stesso. Ciò corrisponde allo stadio del progresso spirituale, chiamato Sayujiya, la fusione in Dio. È lo stesso che dire moksha e mukti, la liberazione e l'affrancarsi. In effetti, la conoscenza divina, vidya, implica umiltà, tolleranza e disciplina. Distrugge la superbia, l'invidia e tutti i difetti connessi. Una tale conoscenza o vidya è veramente atmica, spirituale, atma vidya.
Il controllo dei sensi, pagina 49.
Una vita vissuta senza giungere a dominare i propri sensi non merita il nome di vita. L'uomo è dotato di molte capacità, ma se non le impiega a controllare e a dirigere convenientemente i propri sensi, i suoi anni li ha tutti sciupati. Vidya o la giusta educazione aiuta l'uomo a riuscire in questo processo di controllo. Vidya conferisce vinaya, l'umiltà. L'istruzione vera insegna ad essere umili. L'umiltà conferisce l'autorità per entrare nelle professioni e questa autorità dà il successo. La persona che ha successo ha i mezzi e l'animo per dedicarsi alla carità è una vita giusta. La vita giusta dà felicità in questa vita e nell'altra.
Umiltà e semplicità. Pagina 155.
Che si tratti di uno che ha padroneggiato tutte le scienze o di un intellettuale di gran fama, stia pur certo che non sarà annoverato fra i dotti e i teologi, i pandit, se non ha umiltà e disciplina nel trattare con gli altri. Persone del genere non saranno onorate dalla società. Potranno farsi rispettare per un po', ma non per molto. Un simile rispetto non fa onore a chi lo riceve. Solo l'innocenza e la semplicità guadagnano onore e lo rendono godibile. Un'insulsa parata dottrinale potrà forse fruttare qualche sprazzo di ammirazione, ma anche di ridicolo. Quando uno smette di darsi delle arie, acquista subito dalla gente un rispetto permanente. La vera educazione insegna lo spirito di rinuncia, l'antipatia per gli sfoggi il desiderio di servire il prossimo.
Discorsi volume 3, pagina 199. Siate umili e forti.
Siete tutti pellegrini che percorrono questo Karma Kshetra, campo del karma, per arrivare alla meta del Dharma Kshetra, campo del Dharma. I letterati, i poeti, gli insegnanti, gli amministratori che vi hanno parlato a lungo sono solo guide, ma la strada dovete percorrerla voi, metro per metro. I Veda dichiarano che il Kavi è colui che comanda, che stabilisce la legge, è l'antico, il senza tempo. Pertanto questi uomini devono stabilire le regole di condotta per i popoli che vanno corretti in tempo se vanno fuori strada. Kavi è colui che rivela Dio all'uomo e non dovrebbe deviare mentre indica la strada, non dovrebbe soffermarsi a fare inutili discorsi, a scrivere testi senza significato, degradando il proprio ruolo. Non dovrebbe fare domande in continuazione, ma attendere la risposta nel silenzio, senza importunare gli altri con dubbi e quesiti. La vita è come un miraggio, proviene da una pioggia invisibile e cade in un mare sconosciuto.
C'era un uomo che mentre stava per morire era attorniato da una folla di parenti, genitori, moglie, figli, fratelli e sorelle, tutti intorno al suo letto a lamentarsi. «Cosa accadrà di noi?» Il morente alzò la testa per un momento dal cuscino e disse: «E io vorrei sapere cosa succederà a me, non che cosa succederà a voi». «Ebbene, è molto meglio che ciascuno si chieda ora che cosa gli accadrà e si munisca della risposta piuttosto che attendere quella data. Che cosa sono io? Che cosa devo fare? Questo dovreste domandarvi e arrivare alle risposte. La vostra natura è Sat Chit Ananda, esistenza, consapevolezza, beatitudine. Credetemi, ecco il perché del vostro comportamento. Desiderate un'esistenza eterna, perciò volete continuare a vivere ed evitare qualsiasi discussione sulla morte. Questo desiderio è sufficiente per concludere che siete Sat Svarupa, l'incarnazione dell'eternità. Poi siete pieni di meraviglie e di curiosità e desiderate conoscere il mondo che vi circonda. Vi chiedete in continuazione che cosa, perché, come, quando, su tutto e tutti. Questo bisogno nasce da Chit, che fa parte della vostra struttura. Infine cercate di evitare il dolore e di avere solo piacere. Questo è nella vostra natura poiché l'uomo è essenzialmente Ananda Svarupa. La sua ricerca di Ananda è come il richiamo del profondo che cerca il profondo. Quando qualcuno vi chiede come state e voi rispondete abbastanza bene, grazie, egli non si ferma ad indagare perché state bene. Ma quando rispondete di star male, vi esprime il suo dispiacere, vi chiederà la causa, i sintomi e quale cura state facendo. Questo perché la salute è naturale, mentre la malattia non lo è. L'ansietà è causata da motivazioni non naturali, quindi siete anche Sukha Svarupa, l'incarnazione della pace. Sat, Chit, Ananda sono attributi dell'atma, non del corpo. L'ansietà è causata da motivazioni non naturali, quindi siete anche Sukha Svarupa, l'incarnazione della pace. Sat, Chit, Ananda sono attributi dell'atma, non del corpo.
C'era un Raja, re, che credeva nell'astrologia. Quando suo figlio nacque in un giorno in cui Mula Nakshatra si trovava in ascesa, egli temette che il bimbo avrebbe portato calamità all'intera famiglia. Quindi ordinò ai soldati di ucciderlo e di gettare il cadavere nella giungla. Ma i servi ebbero pietà e invece di ucciderlo lo nascosero nella foresta e se ne andarono. Il bambino fu scoperto da un lavandaio che lo allevò e lo nutrì per molti anni. Un giorno il ragazzo era intento a controllare i panni stesi ad asciugare quando il Raja, che aveva perso la strada, finì nel villaggio dove viveva quel lavandaio. Mentre si riposava nella casa di lui, il Raja scoprì che il ragazzo che curava i panni era suo figlio. Lo riportò indietro e lo incoronò Yuvaraja, principe pretendente. Anche quando stava con il lavandaio, il ragazzo non aveva perso mai la sua condizione di principe, solo che non la conosceva. Voi tutti siete nella stessa situazione, cioè principi che credono di essere lavandai. Ignorate l'Atma e la sua magnificenza e dichiarate di essere dei corpi temporanei e distruttibili.
Gli dei, una volta, erano talmente orgogliosi delle vittorie conseguite e dimentichi della grazia divina che li aveva aiutati a sventare i nemici, che organizzarono un grande banchetto per celebrare tali vittorie. Mentre stavano facendo baldoria, il Signore decise di pungere il palloncino della loro presunzione. Così creò uno strano personaggio che si presentò davanti a loro catturando la loro attenzione. Gli si accostarono tutti tra il timore e la meraviglia e gli dissero di essere una compagnia di dei che celebravano una vittoria. Egli li sfidò a provare la loro forza usando i loro poteri su di un filo d'erba deposto al suolo. Agni, il dio del fuoco, cercò di bruciarlo, ma invano. Vaju, il dio del vento, fece del suo meglio per spazzarlo via, ma non riuscì. Ognuno cercò di distruggerlo usando i propri talenti, ma senza successo, dimostrando così che senza la grazia di Dio ciascuno di loro avrebbe fallito. Il Signore misericordioso aveva insegnato loro l'umiltà. Dovete essere umili e forti per resistere alle tentazioni. Non cedete come codardi alle scaltre insinuazioni dei sensi. Il vostro tempo a scuola deve essere impiegato non solo per imparare un mestiere che vi permetterà di vivere, ma anche per imparare ad essere contenti, calmi, coraggiosi e padroni di voi. Dovete coltivare inoltre un'ardente brama di conoscere la verità sul mondo e su voi stessi. Le vostre parole dovrebbero essere come il miele, i vostri cuori soffici come il burro, la vostra visione come un faro che illumina.
Siate come l'arbitro sul campo sportivo che guarda imparziale, impassibile davanti alla vittoria o alla sconfitta di una squadra o dell'altra. Vorrei che anche voi leggeste dei libri che vi spingano a fare e a rispondere a domandare su voi stessi. Leggete buone riviste di lettura elevata come la rivista Educator che oggi è stata inaugurata. Anch'io scriverò qualche articolo che i vostri insegnanti leggeranno per poi trasmettere l'ispirazione ai loro allievi. Io sono contento che la Corporazione degli Insegnanti di Anantapur abbia deciso di pubblicare questa rivista per il loro reciproco beneficio. Il direttore ha la responsabilità particolare di coltivare l'entusiasmo fra le persone di questo luogo e di canalizzarlo a beneficio della scuola. Tutte le mani dovrebbero congiungersi per aiutare quando si tratta della scuola.
La via della verità, pagina 69.
Educazione senza saggezza, saggezza senza discriminazione, azione senza discernimento, erudizione priva di sagacità, potere non giustificato dal merito, sentenze non fondate sulla verità, musica senza melodia, adorazione non sorretta dalla devozione, persone prive di buon senso e di carattere, studenti senza umiltà, discorsi che non ispirano, non hanno alcuno scopo utile.
Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Jai Sai Ram!